Astronauti Cast. Benvenuti all'episodio 8 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 29 novembre 2018, se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast su Twitter oppure menzionate il nostro nome utente Astronauticast o anche usate la chat sul video di YouTube della diretta di questo episodio. Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sul mondo dello spazio. Nel mio equipaggio di oggi c'è anche Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
E bentornata dopo un paio di mesi di assenza. Sai che il tuo pubblico ti segue molto, ma nessuno ci ha chiesto dove eri e che cosa facevi. Però se ti va possiamo anche parlarne, visto che molto lontanamente c'entra qualcosa con lo spazio. A cosa è stata dovuta la tua assenza?
Ho fatto 3 mesi tragici perché ho fatto un corso di radioamatore e ho avuto l'esame proprio praticamente il giorno dopo l'atterraggio di Insight, quindi il lunedì ero qui con voi a parlare, a staccare cavi per l'emozione,
invece di studiare.
Ho studiato dopo con Luigi, chiusa la puntata con Luigi Ricchi, ci siamo messi a ripassare, e il giorno dopo ho avuto l'esame, quindi speriamo che vada tutto bene. Ora il corso è finito, non ne voglio più sentir parlare e quindi sono tornata in podcast, tutti i giovedì ci sarò.
Bene, allora bentornata e in futuro buon ascolto magari di qualche passaggio della stazione spaziale, magari qualche contatto ARIS che coordinerai o a cui parteciperai, insomma ci sarà il tempo di parlare. Nel nostro equipaggio invece c'è anche Riccardo Rossi, che è sempre stato qui.
Sì, gli irriducibili ci sono sempre e sono qui anche questa puntata per ammorbarvi con le mie disquisizioni, le mie elucubrazioni spaziali.
E cogliamo l'occasione, visto che ne abbiamo anche parlato, di ringraziare tutti voi che ci avete seguito in questa straordinaria diretta dell'atterraggio di Insight che abbiamo fatto qualche giorno fa e che ha avuto un picco di ascolto di circa 1300 spettatori simultanei con oltre 28.000 visualizzazioni complessive in questi giorni poi del video della nostra diretta. Grazie a tutti e benvenuti al nostro podcast. Ci seguite per la prima volta, magari dopo l'interesse per questa diretta che avete seguito.
Le 28.000 visualizzazioni sono per lo più dovute all'highlight di questo video, cioè Veronica che esulta per l'atterraggio e stacca completamente i collegamenti del suo PC, e quindi c'è per un attimo questo fermo immagine così che voi non potete vedere, che ci ascoltate in audio, ma era così. E poi dopo sparisce.
Abbiamo perso il segnale dal satellite di Veronica quando è atterrato Insight su Marte. Non c'è una causa diretta, ma insomma c'entrano i suoi cavi staccati durante quel momento di esultanza. E quindi possiamo cogliere l'occasione per annunciare il piano di volo di questa missione, in cui parleremo, per rimanere in tema, anche dell'atterraggio di Insight. Parleremo anche di Mars 2020, la prossima missione della NASA su Marte dopo Insight, e poi della riassegnazione dello sfortunato equipaggio della Soyuz MS-11. Qual è stata? La 10 o la 11?
Quella la 10, la 10 che ha avuto il problema.
La
11
continua la routine
in partenza la prossima settimana.
la routine delle assegnazioni e delle missioni delle varie Soyuz, quindi avevo perso il conto. Ma possiamo cominciare proprio con la missione di Insight, che è iniziata bene con l'atterraggio su Marte. Com'è andata, Ricky?
Vabbè, lo saprete tutti, anche perché i media generalisti hanno bombardato il giorno successivo al landing le immagini, la prima immagine che Insight ha mandato da Marte, quindi tutto è andato come previsto. Facciamo un breve recap di questa missione, un breve riassunto. Vi ricordiamo che è partita a maggio, il 5 maggio del 2018, approfittando della finestra biannuale in cui la Terra e Marte si trovano reciprocamente in una posizione favorevole, quindi molto spesso le missioni su Marte vengono lanciate durante questa finestra di lancio, perché è assolutamente conveniente in termini di rapporto tra carburante e massa di carico utile. Dopo i sei mesi classici di viaggio è iniziata la manovra di atterraggio che abbiamo potuto seguire in diretta. L'atterraggio era previsto preliminarmente per le 20:54 ora italiana, di fatto è atterrata alle 20:52-59 secondi, quindi diciamo che le previsioni avevano sbagliato di un minuto, ma è assolutamente comprensibile visto che non si possono sapere in maniera puntuale le dinamiche dell'atmosfera di Marte, quindi ci sta che durante il suo nella sua fase di ADL, la fase ADL è quella che sta per entry, descent and landing, quindi entrata nell'atmosfera, la discesa verso il suolo e il landing vero e proprio, abbia così dovuto incontrare delle comprensibili variabili del piano di volo. Il computer si è adattato e abbiamo avuto questo leggerissimo ritardo. Tutto è andato per il meglio e diciamo che da prima la telemetria ha dato il segnale di corretto atterraggio, il momento in cui Veronica ha staccato tutto, e dopo è arrivata anche l'immagine, la prima immagine da Marte. Ricordiamo che la trasmissione e ricezione di queste immagini è stata non solo effettuata tramite i sistemi standard, cioè non solo Insight ha con la sua antenna trasmesso la sua posizione ad uno dei tanti satelliti che è in orbita su Marte, che fanno da ripetitore in questo caso, ma la missione era particolarmente interessante già prima dell'atterraggio di Insight, perché Insight ha volato insieme a due CubeSat durante la sua fase di crociera. Sono i primi CubeSat che sono stati utilizzati per una missione su un altro pianeta, e questi CubeSat si chiamano, l'abbiamo già detto tante volte, Marco A, Marco B, perché erano due, e proprio questi due satellitini hanno fatto da relay per i segnali che arrivavano da Insight. A livello di immagini, oltre a quella sul suolo, si aspettava anche una possibile immagine dal Mars Reconnaissance Orbiter, che tramite la telecamera IRISE si sperava potesse fare uno scatto, come aveva già fatto in un'altra occasione con la sonda Phoenix, del modulo durante la discesa. Non ho fatto in tempo, Paolo, a leggere come mai non è riuscito a fare questo scatto. Me lo puoi dire tu, ricordare?
Non è riuscita la sonda perché non ha colto l'istante esatto. Aveva una finestra, cioè un periodo di tempo in cui poter fotografare Insight appesa al paracadute, è limitatissima e strettissima, e non è arrivata in tempo in pratica. Non è riuscita a puntare il sistema di ripresa nell'istante esatto, nella direzione esatta.
Quindi state vedendo, Mike sta mostrando diciamo un'animazione di quello che è successo durante la fase di discesa. La capsula col suo scudo termico è entrata in atmosfera. Sappiamo che Marte ha un po' d'atmosfera, quindi si può fare quello che si chiama aerobraking, si può sfruttare la sua atmosfera per frenare la caduta della sonda, cosa che ad esempio sulla Luna non si può fare perché non c'è atmosfera, quindi le sonde devono essere dotate di uno scudo termico. Però bisogna utilizzare dopodiché il paracadute, quindi questa capsula abbandona dapprima il suo scudo termico e dispiega il paracadute, però c'è sì atmosfera, ma non è tanto densa da poter sfruttare il paracadute completamente come farebbe un paracadutista sulla terra, che gli basta il suo paracadute per poter toccare il suolo. Lo si fa anche per, insomma, depositare dei carro armati, i paracaduti, quindi anche non solo, anche dei carichi importanti. Su Marte questo non si può fare perché l'atmosfera non è abbastanza densa. Da qui in avanti entra in gioco un po' il peso della sonda, quindi se è molto leggera ci si può affidare a dei piccoli retrorazzi, oppure come i rover marziani, i Mars Exploration Rover Spirit Opportunity, si è reinventato questo sistema di airbag che di fatto il paracadute, una volta terminata la sua azione frenante, di fatto sganciava il carico che apriva degli airbag e rimbalzava al suolo per poi ammortizzare definitivamente la sua caduta. Per sonde più pesanti, quindi come Insight o come, se vogliamo estremizzare, come Curiosity, bisogna utilizzare per forza di cose dei retrorazzi, quindi un sistema attivo per frenare la sonda. Ecco, per Curiosity questo sistema è abbastanza esotico, che si usa questo Sky Crane, ma non ne stiamo a parlare adesso. Insight semplicemente ha un sistema di retrorazzi che l'ha accompagnata a terra, di fatto un radar controllava costantemente la sua altitudine. La prima azione che hanno dovuto svolgere i retrorazzi subito dopo essersi staccati dal paracadute, dalla calotta superiore, è stata quella ovviamente di fare una leggera scartata per evitare di andare a impattare con la stessa calotta oppure anche lo stesso scudo termico da poco rilasciato. Fatta questa prima manovra di scarto, la seconda manovra era quello di annullare completamente la velocità orizzontale per poi scendere semplicemente in verticale sul suolo marziano. Il punto scelto per atterrare su Marte era stato scelto appositamente una zona più pianeggiante possibile, perché questa sonda non ha bisogno di andare a studiare rocce o andare a studiare rilievi, doveva essere la zona più tranquilla, come si è detto anche durante la diretta, la zona più noiosa del mondo. Di fatto la sonda è atterrata e dalle prime immagini si è visto che si è posata ed è leggermente inclinata di qualche grado. L'ho riuscito a vedere anche dalle foto, perché l'orizzonte non è perfettamente verticale sulla...
2 gradi
sono di due sì, è sdraiata leggermente di 2 gradi. Le immagini che ci sono arrivate in questi giorni sono fondamentalmente quelle provenienti da 2 telecamere, e sono le uniche 2 telecamere che ha questa sonda. Allora, la prima telecamera è quella che si chiama ICC, cioè Instrument Contest Camera, che è una telecamerina installata sotto il ponte di Insight, che guarda avanti leggermente in basso e serve per... che Insight dovrà posare degli strumenti per terra proprio davanti a sé, e questa telecamera gli serve per capire se questo posizionamento è avvenuto correttamente. È una telecamera 1024x1024. L'immagine che abbiamo visto che è arrivata è completamente piena di detriti, questo perché Insight, atterrando con i retrorazzi accesi, ha ovviamente sollevato la sabbia del suolo marziano che si è andata a depositare sull'obiettivo. Ma niente paura, perché questa telecamera ha davanti un lens cap, quindi un coperchio protettivo che verrà rilasciato nei giorni successivi, quindi quella sporcizia che vedete in questo momento sparirà. Poi ovviamente Insight è progettata per lavorare più di un anno, quindi alla lunga si tornerà a sporcare, ma diciamo che il grosso di questa sporcizia non lo vedrete più. La seconda telecamera invece, che era più protetta, è quella montata sul braccio robotico di Insight, si chiama IDC, Instrument Deployment Camera. Di fatto il braccio robotico di Insight ha 2 parti che si muovono, ricorda molto per esempio il braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale, che ha 2 elementi che si muovono. La telecamera è montata, diciamo, sull'avambraccio di questo braccio robotico e serve per controllare che la parte superiore del braccio stia funzionando regolarmente. La parte superiore del braccio di fatto ha 2 strumenti, ha un grapple, cioè una manina che serve per prendere gli strumenti e poi appoggiarli al suolo, e anche una paletta che servirà per insomma, scavare leggermente il suolo. I 2 strumenti principe della sonda Insight, che devono essere ancora rilasciati, ma e non è una cosa che avverrà domani, ma nei prossimi giorni, si parla anche di gennaio, febbraio, Sono uno il sismometro, ne abbiamo già parlato tante volte, che è un sismometro molto molto sensibile, servirà per captare, percepire se Marte ha un sistema sismico, cosa che è poco probabile, ma soprattutto può essere usato anche come sonar, se vogliamo, se mi passate il termine, cioè mandando degli impulsi attraverso la superficie marziana, questi rimbalzano, tornano indietro, esattamente come un sonar del sottomarino. Da come il segnale rimbalza e torna allo strumento, si può capire chiaramente com'è la composizione di Marte. L'altro strumento invece è questa specie di punteruolo che si autoscava la fossa, non è una trivella, diciamo, è un...
Pensate, chiamata talpa.
Una talpa, pensate come un paletto cavo al cui suo interno vi è una massa che viene alzata e lasciata cadere, alzata e lasciata cadere, alzata e lasciata cadere, questo pian piano scava, scava, scava e scende. Ha una massima portata di 5 metri, quindi si spera che riesca a penetrare fino alla massima estensione possibile. Di fatto è una sonda che serve per misurare la temperatura e fare altri rilevamenti al di sotto della superficie marziana, cosa che così in profondità non è ancora mai stata fatta, quindi è assolutamente interessante. E se vogliamo dare così anche un po' se vogliamo fare un po' di campanilismo, c'è anche uno strumento italiano, c'è un retroriflettore laser, ne abbiamo già visti parecchi in tante altre missioni di questi strumenti, che sono dei... praticamente è una serie di prismi fatti come sono sezioni di spigolo di cubo, e quindi la loro geometria permette che se voi sparate un raggio laser, questo raggio laser vi torni perfettamente indietro. È esattamente il procedimento che il principio di funzionamento dei vostri catarifrangenti nelle auto, nelle biciclette. E questo servirà anche quando, una volta che InSight avrà finito la sua missione, perché le sonde in orbita potranno sparare un laser su la presunta posizione di InSight e misurare con altissima precisione la distanza, e quindi poter affinare i modelli sapendo con precisione la loro quota, possono affinare i modelli della gravità di Marte e della sua
ce n'era
struttura.
Uno anche su Schiaparelli, se non sbaglio, di questi avevamo intervistato.
Sì, infatti speravamo che, nonostante lo schianto, magari il retroriflettore si fosse salvato, ma
ora ci sono le briciole di quello strumento.
Sì, i vetri rotti della cristalleria di InSight di Schiaparelli. Ho già detto che la missione appunto dovrebbe durare un paio di anni, ma se, come succede spesso, magari sono stime molto conservative, ci si può aspettare che duri molto di più. Quello che adesso è importante è che InSight abbia dispiegato i pannelli solari correttamente, anche questi non sono stati aperti immediatamente per aspettare che tutta la sabbia sollevata si depositasse al suolo, sono stati aperti correttamente, quindi adesso pian piano ci sono tutte queste manovre che in prima battuta sono quelle di rilasciare tutti i vari meccanismi, tutti i vari lacci, i vari blocchi che le parti mobili della sonda aveva per tenere in sede tutti gli strumenti durante il viaggio, soprattutto durante le vibrazioni del lancio e le vibrazioni dell'atterraggio. Quindi una volta rilasciati tutti gli strumenti, dovremmo vedere come prima cosa il braccio distendersi, il braccio nella sua lunghezza è circa poco più di 2 metri, e poi sarà proprio il braccio a depositare i due strumenti di cui abbiamo parlato prima, eccetera, e inizierà il periodo di scienza vero e proprio di InSight.
Chi ha seguito questa diretta ha visto che abbiamo mostrato le prime immagini riprese da InSight sulla superficie di Marte. Ringraziamo quindi il podcast controller di questa missione, di questo episodio, Michael Sacchi, che è dietro le quinte e appunto ci aiuta nella regia. InSight è la missione appena iniziata su cui è concentrata l'attenzione del mondo scientifico, ma la NASA sta preparando un'altra missione in partenza per il 2020, il rover Mars 2020, e in questi giorni è stata presa una decisione importante che riguarda proprio questo rover. Qual è questa decisione, Veronica?
Sì, l'altra notizia robotica della settimana è che è già stata decisa la zona di atterraggio del rover Mars 2020. Ricordiamo che c'erano quattro zone finaliste, c'era il cratere Gusev, che è praticamente la casa di Spirit, dove girovagava Spirit prima di addormentarsi, e poi c'era una zona a nord-est di Sirtis Planitia. Poi c'era il J0 Crater e una zona a metà tra queste due che si chiamava Midway. Proprio il J0 Crater è stato scelto come zona di atterraggio di Mars 2020. È un cratere d'impatto che è all'interno di questa zona più ampia che si chiama Sirtis Planitia. E è interessante perché quest'area è una delle più antiche di Marte. Pensate che ci sono addirittura rocce che risalgono a 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi antichissima, assolutamente interessante dal punto di vista archeologico, geologico. E infatti una delle due missioni di questo rover Mars 2020 è, se vi ricordate, quella di andare a prendere dei campioni di terreno e poi lasciarli, metterli da una parte in attesa di una futura missione che è in corso di studio per partire da Terra, andare a riprenderli e riportarli a Terra. Quindi, se si riesce, avremo la possibilità di portare a Terra e di poter studiare in laboratori molto più avanzati, diciamo, rocce di Marte antichissime di 3 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi questa è una delle ragioni per cui si è scelta questa zona. L'altra ragione è che l'altro scopo di Mars 2020 è quello di capire se su Marte ci sia mai stata vita. Cosa c'è di meglio di studiare questa cosa all'interno di un antico lago? Infatti il J0 Crater nell'antichità era proprio un lago, quindi se mai ci fosse stata vita su Marte, 90% lì c'era, e addirittura gli scienziati pensano che a causa del tipo di rocce, ci sono 5 tipi di rocce diverse, quel tipo di rocce potrebbe ancora mantenere delle molecole, potrebbe ancora mantenere della vita, o se c'è, se non c'è, potrebbe darci degli indizi validi. E si chiama J0 perché, beh, il nome è stato preso da una zona, da un comune della Serbia, sì, della Serbia, ma nelle lingue slave J0 significa proprio lago, quindi anche questo è stato preso in considerazione per dare il nome a questa zona. Qual è il problema su Marte di queste aree, cioè quelle in cui c'è stata probabilmente vita e quelle che ci piacerebbe studiare più di tutti, perché vogliamo andare lì proprio per capire com'è messa la vita su Marte. Il problema di queste zone è proprio che sono molto impervie, perché sono dei crateri, cioè se andiamo a cercare la vita all'interno di un ex lago è un cratere, quindi ci sono rocce, ci sono sporgenze, è una zona difficile per atterrare. Come facciamo a far atterrare Mars 2020, che vi ricordo che è un bestione costruito, è una specie di copia di Curiosity, ovviamente modificato con la strumentazione necessaria per fare nuovo tipo di scienza, e quindi è un bestione come Curiosity e atterrerà con lo stesso metodo di Curiosity, quindi una sky crane. Dunque pensate che abbiamo questo rover gigante, cioè adesso abbiamo appena visto Insight che era una cosa piccolina rispetto a Mars 2020, questo rover gigante che atterra con un sistema che abbiamo utilizzato una sola volta e dove lo facciamo atterrare in una delle zone più difficili di Marte. Quindi nel 2020, altro che 7 minuti di terrore, saremo 7 minuti in bagno. Dunque, come facciamo a farlo atterrare in questa zona molto difficile? La sky crane è stata modificata leggermente. Abbiamo capito che funziona, abbiamo capito che riusciamo ad usarla, una volta l'abbiamo fatto, quindi è stata aggiornata e gli sono stati inseriti un paio di sistemi aggiuntivi. Allora, quando si progettano gli atterraggi delle sonde su Marte o sugli altri pianeti, si sceglie un punto in particolare, ok, si sceglie la zona ampia e poi di questa zona si sceglie un punto in particolare, la X, la classica X, no? E, è molto difficile far arrivare la sonda esattamente in quel punto, quindi si sceglie una zona più, un pochino più ampia, una, un'ellisse di solito, in cui al cui interno c'è questa X, e se la sonda atterra all'interno di questa ellisse va benissimo, se si è più lontana di diversi metri dalla X non c'è nessun problema. In questo caso con Mars 2020 dobbiamo fare in modo che atterri il più possibile vicino a questa X, quindi hanno dovuto modificare e affinare il sistema di entry, descent and landing. Se adesso con InSight c'è stata l'entrata in atmosfera, l'apertura del paracadute, poi InSight si è staccato, ha acceso i retrorazzi e pian pianino è rallentato, con Mars 2020 dobbiamo essere molto più precisi. Uno di questi due sistemi che sono stati aggiunti alla Skycrane si chiama Range Trigger. Praticamente, in genere, l'apertura del paracadute all'interno dell'atmosfera avviene dopo quando si raggiunge una certa velocità. Quindi entrata in atmosfera, scudo termico, rallentamento della sonda per l'attrito dell'atmosfera, al raggiungimento di una determinata velocità si apre il paracadute. Ok, poi la sonda pian pianino con i suoi thruster o palloni, come diceva Ricky, atterra. In questo caso, per riuscire ad arrivare il più vicino possibile alla X, questo range trigger praticamente modifica il tempo di apertura del paracadute. Se lui capisce che aprendosi il paracadute al momento standard, quello in cui si apre tutte le sonde, a quella determinata velocità, si va a superare quella X, quel preciso punto dove si vuole atterrare, allora anticipa l'apertura del paracadute. Se invece vede che stiamo arrivando troppo corti, la ritarda in maniera da avere più tempo, da avere più spazio, diciamo, per poter atterrare e arrivare il più possibile vicino a questa X. Questo è uno dei due sistemi. L'altro è geniale, secondo me, ed è ancora più complicato. Praticamente, allora, l'altro si chiama Terrain Relative Navigation. Con tutti gli orbiter che abbiamo su Marte da anni e anni, ormai abbiamo un'idea molto chiara, abbiamo delle mappe molto precise dell'orografia della superficie di Marte, perché non è come la Terra che ci sono venti, c'è atmosfera che cambiano le cose. Quello che era anni fa è più o meno rimasto come adesso. Ci sono le tempeste di sabbia, ma come abbiamo detto più volte, non hanno tutta questa forza da poter spostare, sì, le rocce piccole, però insomma i massi grandi rimangono lì. La mappa della zona in cui atterrà, del Jezero Crater, sarà caricata, le mappe create, fotografate insomma da questi orbiter, sarà caricata nel software di Mars 2020. Il sistema di Terrain Relative Navigation funziona che sotto al rover ci sono delle fotocamere. Mano a mano che si avvicina al terreno, il rover fotografa la zona in cui è, confronta la zona con la mappa che ha caricata e se vede che in quella zona ci sono delle rocce, riesce a modificare l'area di atterraggio, cioè può andare avanti un pochino, può spostarsi fino a 300 metri, tutto in autonomia, perché ricordiamo che questa fase fa sempre comunque parte dell'entry, descent and landing, cioè quei famosi 7 minuti di terrore per i quali da terra non si può fare niente e non sappiamo com'è messa la sonda. Quindi tutto questo in autonomia e riesce ad atterrare in una zona più sicura possibile. Quindi la scelta precoce della zona di atterraggio, precoce perché di solito si sceglie molto dopo. Per Curiosity stesso, sebbene fosse un sistema molto complicato, la decisione finale della zona di atterraggio è stata fatta a luglio del 2011 e il rover è partito a novembre, quindi pochi mesi prima, quasi a ridosso del lancio, è stata scelta la zona vera e propria. Adesso si parla di un anno di distanza. Perché? Perché appunto il sistema è talmente complicato, talmente complesso, che più tempo abbiamo per inserire tutti i dati possibili nel software, meglio è, insomma, più precisione possiamo avere poi nell'atterraggio.
E Questa missione attuale su Marte, InSight, e la prossima della NASA, Mars 2020, hanno qualcosa in comune, cioè sono in un certo senso veicoli riciclati, perché InSight è una versione modificata della sonda Phoenix e Mars 2020 è una versione modificata del rover Curiosity. E adesso le agenzie spaziali stanno anche riciclando gli equipaggi della stazione spaziale, perché un equipaggio che ha cercato di partire per lo spazio qualche settimana fa avrà un'altra opportunità. Ricky, qual è questo equipaggio?
È l'equipaggio della Soyuz MS-10, la tristemente famosa missione in cui la Soyuz purtroppo ha avuto un problema al momento del distacco di uno dei booster e il lancio è stato abortito in corso, e quindi gli astronauti sono dovuti rientrare subito a terra. E si sperava, si vociferava che questo equipaggio fosse riassegnato il prima possibile per non perdere la loro opportunità di volo, o quantomeno per non rimetterli in coda già alla lunga turnazione di astronauti già decisa, ed è stato così. Se mi passate il termine tecnico, nella sfiga di questa missione in realtà siamo stati anche fortunati, perché era una missione particolare. La Soyuz MS-10, vi ricordo che aveva solo due membri dell'equipaggio, questo perché c'era un posto libero che poteva essere utilizzato da un, tra virgolette, passeggero che sarebbe stato imbarcato a bordo nella Soyuz MS-12, in particolare un astronauta, il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti. Ce n'erano due in lizza, quindi di fatto non era ancora stabilito, nemmeno stabilito il nome, quindi la Soyuz MS-12 sarebbe decollata e l'astronauta ospite avrebbe passato a bordo solamente 10 giorni. È già capitato queste missioni di breve durata all'interno della missione di lunga durata, e l'astronauta degli Emirati sarebbe rientrato a terra con la Soyuz MS-10 nel posto libero, essendo partita solo con due astronauti. Purtroppo la Soyuz MS-10 non è arrivata sulla stazione spaziale, quindi già lì purtroppo il nostro amico degli Emirati, chiunque esso sia, sarebbe rimasto appiedato istantaneamente. Quindi abbiamo questa Soyuz MS-12 che aveva già un posto libero disponibile, e subito è stato inserito Nick Hogue, l'americano, che era a bordo della Soyuz MS-10. Rogozin ha deciso a questo punto, le fonti che stiamo citando sono quelle di TASS, che è un'agenzia stampa russa, di solito abbastanza affidabile in questo caso, e quindi diciamo che l'unico che purtroppo è rimasto fregato, diciamo, era il Skiprochka, che era il comandante assegnato della Soyuz MS-12, che è stato rimosso, e al suo posto è andato Ovchinin, che era invece il compagno di Og nella sfortunata Soyuz MS-10. Il terzo membro dell'equipaggio è un'americana, si chiama Christina Hammock, invece lei è rimasta al suo posto e partirà regolarmente con la sua Soyuz MS-12, però i suoi due compagni di viaggio sono completamente cambiati, anche se uno non lo conosceva perché non si sapeva chi era. Quindi molto semplicemente vi ho dato questa notizia flash, così abbiamo chiuso forse definitivamente questo discorso della Soyuz MS-10.
Auguriamo quindi buon viaggio allo sfortunato equipaggio, che avrà l'occasione di rifarsi, e nel caso di Nick Hogue di vedere per la prima volta, di vivere per la prima volta un'avventura vera nello spazio e non ai confini dello spazio o poco sopra questo confine. E noi invece siamo arrivati all'apogeo della nostra missione, un po' come il volo della sfortunata Soyuz, ma noi proseguiamo regolarmente con il momento dei ringraziamenti, perché Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Quindi cominciamo a ringraziare tutti voi che ci seguite, che rendete possibile anche questo podcast, e anche gli articolisti, cioè i volontari che scrivono le notizie sul nostro sito astronautinews.it, da cui prendiamo spunto poi per raccontarvi dell'attualità dello spazio. In particolare ringraziamo gli autori degli articoli di cui abbiamo parlato oggi, cioè Massimo Orgiazzi e Matteo Carpentieri. Se volete sostenerci nelle nostre attività, potete per esempio iscrivervi all'associazione ISAA con le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure fare una donazione, una tantum ricorrente, con i bottoni di donazione che sono invece sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ma anche senza donazioni in denaro ci sono molti modi altrettanto apprezzati per sostenerci. Potete condividere i nostri contenuti sui social, i video del canale YouTube, gli articoli di Astronauti News, gli episodi di questo podcast, o anche recensire il podcast Astronautica sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, in modo da esporre accidentalmente allo spazio i vostri amici e conoscenti che potrebbero magari interessarsi a queste tematiche e cominciare a seguirci. Ci sono altri ringraziamenti che abbiamo da fare, più o meno specifici, in questa puntata? Non ci sono ringraziamenti specifici, avremo modo di ricordare nei prossimi episodi i nomi dei nuovi iscritti, per esempio all'associazione ISA, o di chi ci manda le donazioni. Ma c'è una novità che riguarda proprio la nostra associazione, che in questi giorni sono arrivate le nuove tessere per il 2009. Vi ricordiamo che da qualche anno le nostre tessere sono più belle, hanno la forma, la dimensione dell'aspetto delle tipiche carte di credito, senza naturalmente la possibilità di fare acquisti, e hanno una bella illustrazione che cambia di anno in anno. Non so se spoilerarvi, mi fanno cenno ancora di non mostrarvi in anteprima la tessera del 2019, ma è molto bella, avremo occasione di farlo più avanti. Proseguiamo con la nostra missione e con la prima rubrica di oggi, cioè le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Nel corso della sua attività di astronauta, Samantha Cristoforetti ha raccontato molto sul suo percorso professionale, della selezione, dell'addestramento e poi del suo volo nello spazio. E in particolare lo ha fatto in maniera ancora più approfondita nella sua autobiografia, che è uscita proprio in questi giorni. Ma c'è un particolare, un dettaglio di cui non aveva parlato né nelle sue attività precedenti né nell'autobiografia, nel libro uscito in questi giorni. E siccome ne ha parlato recentemente a un evento a Milano, il We World Festival, e non l'aveva mai fatto prima in pubblico che io sappia, colgo l'occasione per raccontarlo anche a voi. Ha raccontato in particolare come e da chi ha saputo che nel 2008 l'ESA avrebbe indetto una selezione per astronauti, che è poi quella a cui ha partecipato. Vi anticipo uno spoiler, e cioè che c'entra nonno Apollo. Nel 2007, in particolare alla metà di novembre del 2007, si era svolta la seconda convention nazionale del nostro forum astronautico, forumastronautico.it, cioè la comunità online di appassionati di spazio, da cui sono nate poi tutte le nostre iniziative successive, tra cui Astronauticast, ma anche proprio Astronauticon, cioè questa nostra convention nazionale. Nel novembre del 2007 abbiamo fatto la seconda edizione di questa manifestazione, a cui ha partecipato anche Samantha Cristoforetti, che in quel periodo era ancora un pilota dell'aeronautica militare. Come sappiamo, Samantha ha sempre desiderato fin da bambina diventare astronauta, ma tra le attività impegnative del suo lavoro non seguiva completamente da vicino le novità del settore spaziale. E proprio in quell'occasione le dissi che di lì a pochi mesi, era previsto per la primavera del 2008, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, avrebbe fatto una nuova selezione per un nuovo gruppo di astronauti. Si sapeva che più o meno le selezioni di astronauti ESA si svolgono ogni 10, 12, 15 anni e quindi più o meno era attesa in quel periodo, ma Samantha non sapeva ancora di questa possibilità. Le avevo suggerito di tenere d'occhio il sito dell'ESA, quindi di tenere d'occhio le novità dall'ESA, perché avevo visto che aveva le qualità per diventare astronauta. In particolare si diceva che in questa selezione del 2008 sarebbe stato un titolo preferenziale la conoscenza della lingua russa, e Samantha conosceva bene già in quel periodo la lingua russa perché aveva fatto la tesi in ingegneria aerospaziale proprio a Mosca. E in occasione di Astronauti con Due, questa manifestazione, ci aveva così raccontato qualcosa utilizzando il russo, perché un collezionista di tute di cimeli aeronautici e spaziali aveva portato una tuta pressurizzata da pilota militare russo con il libretto di istruzioni in russo. Allora lei aveva preso questo libretto, aveva cominciato a confrontarlo con la tuta e il casco, dicendo: questa valvola serve a questo, questo interruttore serve a quest'altro. Insomma, in poco tempo si era orientata in questo complicatissimo libretto di istruzioni, non solo per gli aspetti tecnici ma anche per la lingua. Quindi mi sembrò opportuno farle presente che non solo c'era questa selezione prevista pochi mesi dopo, ma la lingua russa poi sembrava un requisito importante. Lo ha ricordato Samantha qualche giorno fa nella manifestazione We World Festival, facendo una specie così di consuntivo, dicendo che in fondo questo requisito della conoscenza della lingua russa può avere certamente aiutato, ma non è stato determinante, perché dei sei candidati selezionati in quell'occasione soltanto lei conosceva già la lingua russa. 7 anni dopo quell'incontro a Montecatini, dove si è svolta la nostra manifestazione del forum Astronauti con Due, quindi l'occasione in cui le parlai di questa selezione che sarebbe arrivata pochi mesi dopo, Samantha ebbe l'occasione di partire per la sua prima missione spaziale, la missione Futura, la sua prima avventura nello spazio, perché il 23 novembre del 2014 è stata lanciata a bordo della Soyuz TMA-15M per la sua prima avventura nello spazio. Ma questa è una storia che abbiamo conosciuto molto bene, che lei stessa ci ha raccontato. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. E per la prossima rubrica, il link della settimana, ritorniamo a uno dei temi delle notizie di questi giorni, cioè dell'atterraggio della sonda InSight su Marte. Come possiamo seguire, Ricky, le attività della sonda visivamente?
Grazie per la domanda, Nonno Apollo Talent Scout, come abbiamo potuto sentire. Come ogni altra missione di NASA o di ESA, c'è da aspettarsi che ci sia un archivio online pubblico in cui tutti possano poter andare a spulciare quello che stanno facendo queste sonde. Anche per InSight ovviamente esiste questo archivio, è sul sito ufficiale, il link ve lo troverete nelle note dell'episodio, ma è facilissimo, vi basta cercare InSight official website o InSight NASA, venite catapultati subito sul sito, e c'è sulla barra di navigazione in alto un bel pulsantino con scritto immagini RAW, ed è proprio lì il punto in cui tutti gli appassionati, anche come me nel mio caso, di elaborazione di immagini, in questi giorni stanno refreshando fino a consumare il pulsantino del mouse. Con InSight ci va abbastanza bene, perché come ho detto nel servizio d'apertura, le telecamere disponibili sono solo due, e quindi questo archivio non è ad esempio come quello di Curiosity, o che ha 5.000 telecamere tra quelle scientifiche e quelle di navigazione che uno si può sbizzarrire. Qui ci sono solo queste, ma è assolutamente
la consultazione sarà fortemente facilitata.
Esatto, ma poi è assolutamente straordinario pensare che c'è una sonda su Marte che sta inviando delle foto, noi comodamente da casa le possiamo guardare su nostro computer, ma è una cosa che grazie a internet, grazie al progresso tecnologico è possibile ed è assolutamente fantastica.
Nelle notizie di questa settimana abbiamo parlato di InSight, la missione attuale, di Mars 2020, la prossima missione della NASA. E cosa accadrà su Marte nel 2020, la primavera dell'esplorazione marziana, Veronica?
Sì, il mio è un video un po' stupidino, però molto simpatico. E niente, arriverà Mars 2020, atterrerà su Marte, farà un giretto e si cominciano a vedere sonde che atterrano distruggendosi, e paracadute che si aprono in ritardo, un sacco di altre sonde che sono già su Marte, antenne, e poi niente, escono degli alieni e... guardate il video, esatto, non posso spoilerare, è carinissimo questo video, simpatico.
Vi anticipiamo solo per chi è, come si dice, si aspetta risultati scientifici importanti da questo video, che è una parodia.
Esatto, si chiama Mars 2020 Springtime.
E invece noi ci poniamo un obiettivo, un orizzonte un po' più limitato del 2020 per la rubrica dell'Astronautica Agenda, in cui vi parliamo soltanto degli appuntamenti fino alla prossima settimana, fino a giovedì prossimo. Ricky, quali sono questi appuntamenti?
Appuntamenti che vi ricordo, visto che stasera ce l'abbiamo in trasmissione, il calendario è curato da Veronica, lo potete consultare in mille modi a partire dal nostro sito, ma potete anche scaricare la versione iCal per metterla nel vostro calendario di Google, e c'è anche una versione timeline per poterla sfogliare in maniera più visiva che rispetto a quella calendarizzata canonica. Allora, per quanto riguarda la prossima settimana, abbiamo domenica, speriamo che sia la volta buona di lanciare questo benedetto Falcon 9 con a bordo la spada di Titan 3. No, non dico la spada di Titan 3, questo è questo satellite dalla forma stranissima, che è una scultura, non è la prima, col fatto che SpaceX sta insomma abbattendo un po' i costi della possibilità di lanciare dei payload in orbita, adesso c'è anche questa possibilità per qualche artista di poter non solo lanciare un satellite scientifico, ma qualcosa anche di così, di più artistico, e questo è il caso. Il lancio questa volta è previsto per le 19:31 del 2 dicembre a Vandenberg, quindi staremo a vedere se questa volta riuscirà a partire il razzo. Non sono informato su cos'è stato l'ultimo scrub, l'ultimo motivo di scrub, non lo sai neanche tu, vero?
Non lo so neanche io. Allora, io appunto 2-3 mesi che sto seguendo veramente pochissimo, pochissimo, non sto neanche aprendo il forum, è un po' paura per i tanti messaggi che arriveranno, e l'agenda la mettevo a posto solo tipo il giovedì pomeriggio, perché sapevo che il giovedì ci sarebbe stata la puntata di Astronauticast e non potevo permettermi che ci fossero informazioni sbagliate, no? E quindi ogni 2x3 tipo portavo avanti questo SSO-A, e non sapevo neanche io perché, tipo dopo un mese ho scritto a loro: ma non l'hanno ancora lanciato, ma che cavolo sta succedendo? Anche oggi, ma ancora devono lanciarlo, non so assolutamente niente.
Insieme alla spada di Titan 3, ricordo che il satellite ha anche la mitragliatrice eliosincrona, che è il titolo dell'episodio della puntata scorsa, che è questo deployer di una decina, 70 CubeSat lungo l'orbita eliosincrona, sulla quale verrà messo. Lunedì 3 abbiamo che OSIRIS-REx arriva sull'asteroide Bennu. Veronica, cosa succederà in questa occasione? Sai qualcosa?
No, cioè mi sono preparata proprio all'ultimo per Mars 2020. Mi preparerò in questo weekend e vi dirò tutto. No, non so. mi ricordo.
E sempre il 3 verrà lanciata la Soyuz MS-11, di questa missione magari avete visto qualche foto in più su internet, perché l'equipaggio di backup, nell'equipaggio di backup c'è anche Luca Parmitano, quindi magari avete visto qualche suo retweet delle fasi tipiche che precedono il giorno del lancio, da quando gli astronauti dal centro addestramenti di Mosca si sposta a Baikonur, con le relative tradizioni che l'accompagnano verso il giorno del lancio. Ovviamente anche questo lancio, la data è stata un po' rimaneggiata per quello che era successo sulla Soyuz MS-10, però in questo caso adesso ci siamo, il lancio è previsto alle 12:31 ora italiana, l'attracco è previsto con il profilo a 4 orbite, quindi dopo 6 ore. Quindi speriamo che tutto vada per il meglio e così si possa ritornare alla routine sulla Stazione Spaziale Internazionale. Passando a mercoledì 4, abbiamo una conferenza per il ciclo di conferenze intitolato Spazio alla conoscenza presso il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure. La conferenza si chiama Il lancio dei primi satelliti ed è tenuta dal professor Genta. È dalle 14 alle 16, in questa manifestazione le conferenze sono aperte a tutti, c'è un post su forum astronautico dove potete trovare maggiori informazioni, comunque il link lo trovate se consultate il calendarietto. Il 4, sempre martedì 4, abbiamo un lancio di un altro Falcon 9, questa volta una missione di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale, la Dragon CRS-16, quindi partirà dal Kennedy Space Center alle 19:38 ora italiana, come sempre con un lancio di una Dragon per la Stazione Spaziale Internazionale non si deve sfruttare molto il primo stadio, quindi può rientrare direttamente nella landing zone 1 del Kennedy Space Center. Se contestualmente domenica 2 sarà lanciato l'altro Falcon 9 e anche questo sarà in orario, mi pare di aver capito che sarebbe il record di due lanci consecutivi di un Falcon, quindi a distanza di 48 ore, ma è una questione di ore. Bisognerebbe chiedere a Lupin esattamente, il nostro Lupin che è patito di statistiche di forma astronautico, però mi pare di aver letto in giro che se gli orari sono rispettati sarebbe il lancio più vicino di due Falcon 9 consecutivamente. Abbiamo anche un lancio Ariane, sempre martedì 4 dicembre, dalla Guyana francese, con un satellite che si chiama GSAT-11 e GEO-COMPSAT-2A, quindi sono due satelliti forse? Sì, sono due satelliti. GSAT-11 è un satellite indiano per le telecomunicazioni e verrà posto in orbita geostazionaria, e COMPSAT-2A è un satellite coreano per l'osservazione dell'atmosfera terrestre. Immagino che venga posto anche lui in orbita geostazionaria. Se magari il payload è tutto nello stesso fairing, si va a finire nella stessa orbita, salvo casi particolarissimi. Passiamo a mercoledì 5, ci sarà un contatto ARIS da parte di Gerst con due scuole della Germania, uno ad Heilbronn e uno a Weintargen. Forse era uno di quelli che è saltato, perché non mi sembra di averle già lette queste due scuole qui, però staremo a vedere. È alle 15:20 ora italiana, essendo diretto, sì, essendo con la Germania diretto sarà probabilmente ascoltabile anche dall'Italia se il passaggio non è troppo a nord.
E confermo, era stato inizialmente era previsto per il 10 ottobre 2018 e invece era fallito, non ricordo perché.
Grazie, vero. Poi abbiamo per il ciclo Scienze e Fantascienza 2018, quella manifestazione organizzata dall'Università degli Studi dell'Insubria, una conferenza che si chiama Marte, quando ci andremo e cosa troveremo, quindi una conferenza attualissima con i topic di questa puntata, con gli argomenti di questa puntata. L'Università dell'Insubria si trova in via Ravasi 2 a Varese, gli eventi sono gratuiti. questo ciclo di conferenze di solito è sponsorizzato da Fantascientificast, ma anche ISA è patrocinante dell'evento, quindi vi invitiamo ad andare ad ascoltare se vi interessa. Potete andare sul sito dell'Università di Vinsubria per vedere tutti i dettagli, soprattutto anche le altre conferenze che magari sono meno scientifiche ma più orientate anche sulla fantascienza, che sono certo che molti dei nostri ascoltatori sono anche degli appassionati di fantascienza, quindi sarà assolutamente interessante. Il 6, giovedì, prima della prossima puntata di Astronauticast, che sarà la 9, ci sarà la cattura del Dragon CRS-16, se il lancio sarà avvenuto correttamente 2 giorni prima, martedì 4, come si diceva.
E la nostra missione finisce qui con l'accensione del motore per il rientro nell'atmosfera e comincio a salutare l'equipaggio che mi ha assistito in questa missione, a cominciare da Veronica Rimondini, che è qui per rimanere.
Sono qui per rimanere. Ciao a tutti da Veronica da Verona, ci vediamo giovedì prossimo e sarò un pochino più preparata perché adesso ho tempo per potermi studiare le cose.
Salutiamo anche Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti, spero che abbiate passato una bella oretta in nostra compagnia e mi raccomando, seguite quello che succede in Insight e ci sentiamo la prossima settimana.
E ringraziamo anche il Podcon, il podcast controller nella back room di questa missione, Michael Sacchi, e vi ricordo che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!
Sei vivo!